Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A tutti ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata della nostra trasmissione Al di là della notizia, che dedichiamo a un avvenimento importante che riguarda proprio Benedetto XVI che sta per avvicinarsi. Infatti, come sapete, ieri 29 giugno il Papa ha celebrato il 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale e per questa ricorrenza il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, proprio per creare una continuità con il memorabile incontro del Papa con gli artisti del novembre 2009 nella Cappella Sistina, ha promosso un vero e proprio omaggio al Papa da parte di 60 artisti di levatura internazionale che appartengono a diverse categorie. E questa esposizione, dal titolo Lo splendore della verità, la bellezza della carità, verrà inaugurata proprio dal Papa lunedì prossimo 4 luglio. E noi siamo qui al Dicastero della Cultura con il Cardinale Ravasi, che salutiamo e ringraziamo proprio per capire come è nato questo omaggio. Intanto buon pomeriggio e grazie per essere con noi, Eminenza.
Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
Come nasce dunque questa idea?
L'idea nasce sicuramente da quella giornata del 21 novembre del 2009, quando in finale Benedetto XVI, nel suo stesso discorso, pronunciò la stessa ultima parola che pronunciò Paolo VI quando 45 anni prima aveva radunato gli artisti nello stesso spazio mirabile. La parola è arrivederci, cercando in qualche modo di ricordare che è necessario che questo incontro che si era compiuto non fosse un evento soltanto casuale, ma fosse l'inizio di un nuovo dialogo, consapevoli come tutti siamo che tra arte e fede nell'ultimo secolo si è consumato certamente una sorta di divorzio. Ecco, il punto di partenza è in quel momento.
Avete scelto un tema che richiama due parole molto care al Pontefice, se pensiamo anche all'enciclica Caritas in Veritate, lo splendore della verità, la bellezza della carità, quasi a chiasmo per usare una figura retorica. Perché?
Se vogliamo potremmo idealmente anche immaginare quasi tre stelle che si accendono nel cielo di questa esposizione. Da una parte sicuramente il tema della verità, perché è un tema che inesorabilmente fa parte anche della ricerca artistica, perché la ricerca artistica si interroga anche sul senso ultimo delle cose, non sui sensi transitori, sulle tappe intermedie dell'essere e dell'esistere. Secondo, la carità, indubbiamente, perché l'amore è stato il soggetto forse più fecondo per la stessa storia dell'arte. Quando noi parliamo di arte intendiamo tutte le espressioni, tutte le discipline, quindi compresa la musica, compresa la letteratura. Terzo, però, io farei accendere idealmente un'altra stella simbolica, che è quella della bellezza. Noi sappiamo che la bellezza è stata considerata sempre come una delle vie privilegiate per la teologia, però al tempo stesso è la via privilegiata anche dell'arte, nonostante il tentativo negli ultimi tempi di quasi emarginare il concetto di bellezza. Ecco, queste tre componenti costituiscono quasi una sorta, non soltanto di armonia unitaria del pontificato di Benedetto XVI, ma costituiscono anche un po' come le tre stelle fondamentali del percorso degli artisti.
Per i 60 anni di sacerdozio di Benedetto XVI, 60 artisti. Come è avvenuta la selezione, che come sappiamo non è mai semplice?
Ma paradossalmente si potrebbe dire che potremmo cominciare a pensare che per i 70 anni bisogna di sacerdozio di Benedetto XVI bisognerebbe convocare 700 artisti, perché io sono stato veramente travolto dalle richieste e dalle proteste anche di chi è stato escluso. Noi abbiamo dovuto preparare in un arco di tempo molto breve questa mostra, abbiamo scelto cercando di tener conto soprattutto di tre criteri. Il primo criterio è quello della diversità delle discipline artistiche, quindi non soltanto la pittura e la scultura, ma anche l'architettura, la fotografia, la musica, la letteratura, persino anche quell'aspetto molto nobile che è l'oreficeria, che fa parte un po' dell'artigianato e dell'arte. Secondo criterio è stato quello il più rappresentativo dell'orizzonte internazionale, sia pure tenendo conto delle difficoltà poi degli accessi a Roma, del far pervenire materiali qualche volta abbastanza complessi a Roma. Terzo, abbiamo cercato anche di rappresentare per ora soltanto alcune figure di un panorama che è molto più ricco, quindi non si tratta di esclusioni, ma solo di una selezione che è esclusivamente legata all'immediatezza. Per questo dico che da questo momento in avanti inizieremo un percorso coinvolgendo quella folla, devo dire proprio una folla di artisti che si è rivolta per essere anch'essa coinvolta.
A qualcuno potrà sembrare curioso che in una mostra accanto a opere che tradizionalmente sono in esposizione, come opere di pittura, scultura o fotografia, siano compresi invece autori di musica, spettacolo. Come è stato possibile mettere insieme in una mostra anche eventi, diciamo così, performativi?
Ma noi invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare, a visitare questa mostra che sarà aperta fino al 4 settembre nella aula Paolo VI, nell'ingresso di quest'aula, per vedere come si è tentato un po' di equilibrare generi così differenti. Vorrei fare solo un paio di esempi. Il primo esempio è quello che riguarda la musica. Il maestro Morricone, per esempio, offre uno spartito che è veramente di grande suggestione anche visiva, perché il testo musicale che lui ha composto è dedicato alla croce, alla Via Crucis, ed è costruito proprio come si usava anche in certi casi nell'antichità, su una grande croce, per cui l'esecuzione può essere fatta, viene fatta dalle voci soliste, poniamo verticalmente, leggendo verticalmente la partitura, e invece dal coro leggendola orizzontalmente. Quindi siamo in presenza quasi di un elemento che è anche visivo. Poi l'altro esempio che vorrei evocare è quello dell'architettura. L'architettura, per esempio, si offre con Calatrava, con una maquette straordinaria, di grande impatto visivo anche, che certamente sogna, auspica di poter diventare realtà una cattedrale. Dall'altra parte penso, e questa è stata proprio una scelta mia personale, di inserire, nonostante ormai la conclusione della selezione, un architetto brasiliano che io credevo persino non fosse neppure più vivente, perché ha 102 anni ed è stato felice di partecipare. È il creatore di Brasilia, Oscar Niemeyer, il quale ha voluto portare l'ultimo suo atto. Lui lo considera quasi come il suo testamento, la cattedrale di Belo Horizonte, con un campanile di straordinaria leggerezza.
Si tratta di artisti credenti?
Prevalentemente sì, non esclusivamente, anzi proprio il desiderio fondamentale è quello di coinvolgere sempre di più un orizzonte vasto di tutti coloro che si interrogano, che cercano al di là dell'orizzonte immediato, e l'artista di sua natura è sempre colui, ricordiamo la famosa battuta di Fontana, Lucio Fontana, quando gli chiesero di spiegare il suo famoso taglio nella tela, lui dice: ma non capite che io ho voluto costruire uno spiraglio verso l'assoluto, una sorta di feritoia aperta sull'infinito e sull'eterno? In questa luce io credo che si possano anche in futuro soprattutto inserire molti artisti che non sono credenti, ma che hanno nell'interno questo grande desiderio, e ancora un altro grande artista come Paul Klee, che lo diceva, di cercare l'invisibile nel visibile e non di rappresentare semplicemente il visibile, che non è compito dell'arte.
Paolo VI, cercando di riaprire il dialogo tra la Chiesa e gli artisti nel 64, disse agli artisti: vi abbiamo quasi imposto una cappa di piombo, abbiamo limitato la vostra libertà, potremmo dire. Ecco, oggi Benedetto XVI, che è così impegnato nel riaprire questo dialogo, vuole dare, secondo lei, anche maggiore libertà agli artisti sui temi del religioso, del sacro?
Vorrei fare due note a proposito di questo tema, che è un tema molto importante. Da un lato, certamente, ci troviamo in presenza di nuove grammatiche espressive. Pensiamo, chi come me ama molto la musica classica evidentemente conosce immediatamente qual è la tipologia della musica barocca, con le sue caratteristiche straordinarie. Ora noi, se abbiamo di fronte per esempio un'opera di Stockhausen, cioè uno dei grandi musicisti colti contemporanei, non abbiamo la capacità di ascoltare. Il nostro orecchio non è adattato a questa grammatica, come lo sono però alcuni artisti e specialisti. Ecco quindi la prima componente. Siamo di fronte a qualcosa di totalmente nuovo e inedito. Questo vale anche per l'arte figurativa, anzi l'arte che ora è prevalentemente astratta. La seconda considerazione è vero. Dobbiamo da un lato certamente lasciare libera la creatività, però io penso che dobbiamo anche ricordare all'artista che se vuole rientrare in dialogo deve entrare anche nell'interno di quell'orizzonte che è la liturgia, dove per secoli l'arte si è manifestata, ha celebrato le sue più splendide epifanie. Ed è lì però che ci sono, nell'interno della liturgia, ci sono delle regole. C'è un vero e proprio, una celebrazione che ha delle sue scansioni. Quindi deve anche lui riuscire ad ascoltare questo percorso che tra l'altro non diventa più uno stampo freddo che cola, raggela la sua incandescenza creativa, ma diventa forse anche un percorso inedito sul quale può trovare degli spunti, delle provocazioni e delle intuizioni.
Il Santo Padre ha gradito questa vostra iniziativa? Vedrà per la prima volta le opere il prossimo 4 luglio?
Il Santo Padre innanzitutto, quando ha avanzato la proposta, ha fatto una nota sulla scheda dicendo che era interessato a seguire la preparazione. Tant'è vero che io l'ho tenuto informato anche sulla selezione degli artisti e così, e sulle difficoltà anche che si avevano, perché alcuni artisti che desideravano non sono riusciti in un arco di tempo così breve. Voglio ricordare una personalità altissima come il premio Nobel della letteratura Seamus Heaney, irlandese, il quale ha detto: io per fare un poemetto, voleva fare un poemetto, ho bisogno almeno di un anno, e non poteva farlo in pochi mesi. Quindi ha seguito, e lunedì 4 luglio partecipa a un evento, direi privato, in cui incontrerà, riceverà il dono dai singoli artisti passando attraverso l'esposizione che poi sarà aperta al pubblico dal pomeriggio. Quindi sarà un momento di incontro diretto, tenendo conto del fatto che certo non siamo nel Settecento, come anch'io avrei voluto essere, dove era più facile decifrare queste che chiamavo prima le grammatiche, in cui bisogna certamente fare anche un po' di fatica in alcuni casi per riuscire a intuire questi nuovi percorsi, che però sono desiderosi di ritornare ad intrecciare arte e fede.
A proposito della fatica nel interpretare, nel leggere le opere d'arte, tra i 60 artisti c'è anche l'autore della criticata statua del Beato Giovanni Paolo II alla stazione Termini. Come commenta questa circostanza? Da qualche parte ho letto si è voluto dare a Rainaldi una seconda possibilità.
In verità Rainaldi era già, contrariamente a quanto è stato detto dalla stampa, era già nell'elenco, e noi aspettavamo la sua risposta. Quando è arrivata la risposta abbiamo accettato anche l'opera che ha proposto, invitiamo a vederla, è un'opera significativa che rappresenta anche il fatto che si tratta di un artista riconosciuto a livello internazionale. Per quanto riguarda invece la famosa statua di Giovanni Paolo II, io ho già fatto più di una volta dichiarazioni che il nostro intervento non era un intervento di approvazione, ma semplicemente di consiglio sulla base di un bozzetto che era però notevolmente, per non dire totalmente, diverso rispetto all'esecuzione successiva. Quindi il nostro giudizio rimane ancora su questo bozzetto che abbiamo voluto pubblicare, che voleva rappresentare il famoso gesto col mantello di Giovanni Paolo II, che abbraccia idealmente la città, in quel caso era un bambino, ma abbraccia idealmente la città di Roma. Io penso che perciò anche Rainaldi sarà con la sua opera presente con una testimonianza significativa.
Ricordiamo a chi ci ascolta dunque che dal 5 luglio al 4 settembre prossimo sarà possibile visitare questa esposizione, un omaggio degli artisti a Benedetto XVI per il suo 60° anniversario di ordinazione sacerdotale nell'atrio dell'Aula Paolo VI, Lo splendore della verità, la bellezza della carità è il titolo. Con il Cardinale Ravasi però ci intratteniamo qualche altro minuto per parlare di un'altra pista di lavoro del vostro dicastero, quella che riguarda i nuovi linguaggi, la comunicazione, perché il 2 maggio scorso avete organizzato questo avvenimento senza precedenti, il primo incontro dei bloggers in Vaticano, degli autori dei blog, e ora il vostro dicastero ha iniziato a twittare. Abbiamo visto Benedetto XVI proprio alle prese con un tweet quando ha inaugurato proprio poche ore fa questo nuovo portale della comunicazione news.va. Perché il dicastero della cultura ha iniziato a lavorare anche su questa strada della comunicazione, il tweet?
Naturalmente noi lavoriamo in collaborazione col Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, tenendo conto che però la nostra è una ricerca più di tipo teorico. Siamo di fatti di fronte a un vero e proprio evento culturale che uno studioso americano, John Barlow, ha rappresentato come una sorta di nuova scoperta del fuoco, cioè qualcosa che rivoluzionerà completamente non soltanto la comunicazione, ma anche i modelli antropologici, cioè le figure. Un nostro ragazzo che sta tutto un pomeriggio intero per 5 ore, poniamo, davanti allo schermo di un computer chattando, ha una comunicazione che è diversa dalla nostra, che di solito viene fatta gli occhi negli occhi, col calore, il colore delle persone. Quindi è indispensabile riflettere su questo, e in particolare abbiamo voluto prendere la via del blog, innanzitutto, che è la grande rete di comunicazione immediata, spontanea, diretta. Questi che noi avevamo convocato personalmente, fisicamente qui da noi, mentre ascoltavano, dialogavano ininterrottamente con centinaia e centinaia di altri. E abbiamo voluto adesso entrare nell'interno della comunicazione minima, microscopica quasi, che è quella del tweet. Il tweet è fatto di 140 caratteri, oltre i quali cade la cesura e non è possibile più continuare. Per cui è uno sforzo di sintesi assoluta e al tempo stesso di incisività. Per questo credo che sia una grande lezione anche per la comunicazione religiosa. È ciò che noi stiamo facendo adesso con un tweet tutti i giorni preso dalla Bibbia. Sono 140 caratteri, qualche volta meno, che dicono però qualcosa, e con l'invito di farlo, perché è spontaneo nella rete, di trasmetterlo ad altri, di ramificarlo.
La sfida è anche quella di non cadere nella superficialità andando incontro a linguaggi brevi.
Certamente, questa è l'altra faccia della medaglia. La comunicazione per blog già è una comunicazione di sua natura molto semplificata, perché ti deve dare la notizia nella sua sostanza, se no l'altro, se fa un lungo ragionamento, non te lo ritrascrive. Il tweet ancora di più. E il rischio è appunto la banalizzazione alla fine, l'eccesso di semplificazione. Quindi dovremo certamente anche tener conto di questo fenomeno. Però dall'altra parte dobbiamo anche tener conto del fatto che ormai il linguaggio della giovane generazione, purtroppo diciamo noi dell'antica generazione, è un linguaggio di sua natura prosciugato. Non ammette le subordinate, procede per coordinate decisive, quasi come fossero affermazioni di verità costanti. Ed è per questo che bisognerà fare una lunga educazione a comunicare, e qui Benedetto XVI forse ce lo ricorda, il più possibile la verità, cioè comunicare una sostanza e non un'illusione.
Grazie Eminenza.
Grazie a tutti e buon ascolto ancora.
Riprendiamo la nostra diretta. Abbiamo ascoltato dunque le parole del Cardinale Ravasi su questa esposizione in omaggio a Benedetto XVI per il suo 60° di sacerdozio. Ad organizzare dal punto di vista proprio logistico l'esposizione è Monsignor Pasquale Iacobone, ufficiale del Pontificio Consiglio della Cultura, responsabile proprio del Dipartimento Arte e Fede. Monsignor Iacobone, quanto è stato difficile, ce lo raccontava già il Cardinale Ravasi, scegliere questi 60 artisti? Come è avvenuta un po' la selezione? E come sta avvenendo l'allestimento di questa mostra che, visto anche la varietà, no, delle opere in esposizione, è davvero particolare?
Dunque sì, innanzitutto ci tengo a sottolineare la particolarità di questa mostra, che è un puzzle, un mosaico, perché ci sono tante espressioni diverse, si va dalla pittura alla scultura, all'architettura, con dei pezzi fra l'altro straordinari, all'oreficeria, alla musica, al cinema, alla fotografia, ecco, tante arti e tanti artisti che compongono questo mosaico, che è un omaggio ideale di tutte le arti, di tutti gli artisti al Santo Padre per il suo anniversario di sacerdozio. Chiaramente la scelta non è stata semplice, eravamo vincolati anche da questo numero simbolico dei 60, per cui abbiamo 60 artisti delle varie categorie che omaggiano il Papa per il suo 60°. Dunque 60 artisti, siamo partiti da quelli che già avevamo incontrato nell'incontro della Sistina del 21 novembre 2019, 2009, poi anche abbiamo allargato ad altri che non erano presenti in quell'occasione, per avere innanzitutto un panorama delle diverse arti, delle diverse espressioni artistiche, ma anche un panorama internazionale, per cui abbiamo un parterre internazionale, non solo italiano, di artisti quanto mai rappresentativi delle varie categorie. Chiaramente non tutti hanno dato immediatamente la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa, però altri sono stati davvero entusiasti e hanno fatto l'impossibile, dati anche i tempi ristrettissimi di preparazione, per essere presenti e partecipare all'esposizione con un loro pezzo significativo. Alcuni sono pezzi già elaborati o creati in passato, ma la gran parte sono pezzi, opere d'arte volute, pensate per l'occasione, a cominciare da alcune opere di scultura o di pittura, ma a partire soprattutto da alcuni spartiti musicali che sono stati composti e donati al Papa per l'occasione.
Come siete riusciti a mettere in mostra anche opere letterarie o appunto opere musicali?
Dunque abbiamo voluto questa composizione, per cui abbiamo anche, se vogliamo, dei fogliettini sparsi, ma che dicono la creatività del poeta che compone, inizia a comporre un motivo poetico o un racconto in onore del Papa. Per cui illustriamo con dei manoscritti sia le opere letterarie poetiche sia quelle musicali.
C'è qualche autore o qualche opera in particolare per la sua originalità le vuole citare in questa intervista in anteprima, senza fare preferenze ovviamente?
Ma abbiamo innanzitutto le opere musicali, dicevo, con gli spartiti originali dedicati al Santo Padre. L'incontro si aprirà con un brano di Arvo Part, un bellissimo Padre Nostro dedicato al Santo Padre, che sarà eseguito all'inizio dell'incontro. Poi abbiamo uno spartito di Ennio Morricone a forma di croce. E poi abbiamo delle splendide maquette, dei plastici di opere architettoniche di Calatrava, di Portogallo, e poi di Renzo Piano, poi del grande architetto Niemeyer, che dal Brasile ha voluto mandarci il suo modello della cattedrale di Belo Horizonte. E poi tante altre opere, per esempio anche le opere di oreficeria coniate, preparate per l'occasione. Ecco, credo che ci siano tante cose belle, diverse, che compongono davvero un mosaico, un florilegio in onore del Papa e che quindi meritano di essere viste anche per questa composizione originale.
Vogliamo invitare anche gli ascoltatori a visitare questa esposizione che verrà inaugurata il 4 luglio, poi dal 5 luglio è aperta fino ai primi di settembre.
Dunque sì, l'esposizione sarà accessibile liberamente, quindi non c'è assolutamente biglietto, prenotazione, si accede liberamente da Piazza San Pietro, dal Piazza del Sant'Uffizio, si entra nell'atrio dell'Aula delle Udienze e lì si segue il circuito della mostra. È aperta tutti i giorni, escluso la domenica, quindi dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19, fino al 4 settembre.
Durante l'inaugurazione verrà anche proiettato un cortometraggio di un altro artista del cinema, questa volta Pupi Avati.
Sì, ecco, abbiamo questo omaggio, è l'unico perché non potevamo fare più riprese, un omaggio degli artisti del cinema, quindi un regista, Pupi Avati, che ha composto un cortometraggio di 6 minuti e che il Papa vedrà nell'inaugurazione e che riproietteremo poi continuamente nella mostra, per cui ci sarà il suo stand con il video che rimanda questo cortometraggio.
Grazie Monsignor Iacobone, buon lavoro allora.
Grazie a voi, vediamo di vederci presto alla mostra per poter ammirare questi capolavori. Grazie.
Ringraziamo dunque Monsignor Pasquale Iacobone del Pontificio Consiglio della Cultura e chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia che abbiamo voluto dedicare alla mostra omaggio degli artisti a Benedetto XVI per il 60° anniversario di ordinazione sacerdotale, Lo splendore della verità, la bellezza della carità, mostra che sarà inaugurata il 4 luglio prossimo proprio da Benedetto XVI e sarà poi aperta al pubblico dal 5 luglio fino al 4 settembre nell'atrio dell'Aula Paolo VI. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sintonizzati.